Grazie. Adesso.
Ecco, io insisterei ancora per un po' su questo punto che mi sembra doveroso sviluppare. Ecco, per procedere io inizierei da questo libro che riguarda gli scritti di Paul Klee, che è un pittore che io personalmente amo, e che a un certo punto in un suo saggio afferma, o meglio si chiede, deve pure esistere un terreno comune a profani e artisti, un terreno sul quale sia possibile un incontro, sul quale l'artista cessi di apparirvi come qualcosa di estraneo e vi appaia invece come un essere che al pari di voi, non richiesto del suo parere, è stato gettato in un mondo proteiforme in cui bene o male gli tocca raccapezzarsi. Ecco, allora, partendo da qui, io vorrei chiedervi, se nelle arti visive, diciamo che lo status di artista mi sembra essere piuttosto chiaramente diviso da quello di professore o di accademico, non mi sembra che nella poesia accada o possa accadere la stessa cosa. Cioè, per quanto riguarda la poesia, molto spesso chi la produce è anche studioso e teorico di letteratura e di poesia. Allora io volevo chiedervi, secondo voi il fatto che il poeta sia appunto un teorico può diventare un fattore che lo allontana da un pubblico eterogeneo e da un pubblico che io credo debba mantenersi eterogeneo per quanto riguarda l'arte, perché non si parla di scienza?
Sì, è una bella domanda, anche perché nel mio mestiere, a questo punto mi richiamo un mestiere, perché in fondo sono anche pagato per fare questo, sono pagato di fatto dallo Stato italiano, anche se insegno in università privata, ma svolgo un ruolo pubblico e comunque le università private sono finanziate anche dallo Stato, e nel mio mestiere, dicevo, mi confronto con tantissimi poeti professori, professori poeti e varie questioni del genere, e tanti critici che appunto sono anche poeti, e quindi questo conflitto di interessi è evidentissimo e a volte un po' imbarazzante, tant'è vero che dicevo prima stiamo per pubblicare un libro in cui abbiamo cercato di far incontrare poeti e critici, però il numero altissimo di critici poeti è un po' imbarazzante, per cui il problema esiste. E noi pensiamo in fondo, allora, uno dei nostri padri, anche se ce lo dimentichiamo, è quel signore che si chiamava Giosuè Carducci, che ha un po' definito questo modello, anche il nostro caro Giovannino Pascoli, insomma siamo dentro una tradizione fortemente italiana, non che all'estero non ci siano fenomeni di questo genere, però direi che in Italia questa immagine del vate, del poeta pubblico ufficiale, continuato ad esistere, continua ad esistere, insomma si possono fare tanti esempi, lo stesso Sanguinetti, diciamo pure la verità, grande professore, ma insomma con anche certe posture, persino politiche, che ricordano un certo tipo di tradizione. Se questo ci allontana dal grande pubblico, sì, forse questo professore poeta può sentirsi molto più lontano dalla gente comune, è vero, questo sì. Questo è probabilmente un limite della nostra cultura. D'altra parte, se prendiamo Carducci, c'è già tutto questo. Ci troviamo tutto dentro una figura come Carducci, quindi probabilmente sì, perché ci si sente più impegnati di fronte a valori estetici assoluti che non di fronte a un pubblico. Quindi si risponde ai valori, se vogliamo anche della tradizione, paradossalmente anche della tradizione dell'avanguardia, se prendete Sanguinetti, la enorme consapevolezza che aveva Sanguinetti della tradizione della tradizione dell'avanguardia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, rispondo di sì, però qual è l'alternativa? Sì, che noi abbiamo in Italia, e questo se vogliamo è un problema altrettanto grosso. Al momento non so, perché a volte succede questo, succede che chi incontra il pubblico improvvisamente viene demonizzato. Allora, purtroppo succede che quando parliamo di queste cose c'è sempre lo spettro di Catalano sullo sfondo, dello slammer, e quindi dopo si comincia il tormentone pericolosissimo. perché si rischia da un lato il populismo, per cui il catalano che fa pagare i biglietti, no, nei posti del rock, della musica, per eseguire i suoi testi, quindi da un lato no, ci si può scandalizzare, e dall'altro lato si può fare i populisti, ci sono le due facce. E quindi a volte sono anche reversibili le due posizioni, per cui uno dice oh che bello, finalmente la poesia portata alle masse, e dall'altro lato ah no, che alienazione totale, la poesia che diventa soltanto merce. In qualche momento io mi sento favorevole alla mercificazione, per cui uno che vende, secondo me, è da prendere in considerazione, è da studiare, perché se forse ha toccato qualcosa, qualcosa che c'era e che noi, soprattutto studiosi, dobbiamo riuscire a capire. Cioè, come Catalano, con quelle sue poesiole, riesce a conquistare, per me è un argomento da studiare, da prendere in seria considerazione, senza feticismo, senza cadere nell'idolatria del successo come qualcosa in sé di valido. Sicuramente il problema del contatto col pubblico c'è. Io adesso mi fermo, dico una cosa, poi magari la riprendiamo. Sono sempre più interessato ai momenti performativi, che sono i momenti in cui si può verificare un contatto vivo col pubblico. D'altra parte sono interessato anche ai momenti installativi, cioè quel tipo di poesia che si installa nell'oggetto e che secondo me, io avevo portato apposta questi oggetti, ma ne parliamo dopo, deve essere presa in considerazione. Per esempio questo libro che io ho soltanto sfogliato, se ne è parlato sui giornali, no? Marco Aldi Scianna, di Bestie e di Animali, questi libri pieni di immagini, di illustrazioni, ma con dentro testi poetici e con fotografie meravigliose, sono dei libri che dovremmo prendere in considerazione. Qui vedo un tentativo, no, di trovare un contatto in un ambito nuovo, ma magari ne parliamo meglio dopo.
Ma ecco, sicuramente prima di rispondere dico una cosa che in realtà fa già parte della risposta, è questo problema, no, della poesia che si rivolge a un pubblico diciamo, elitario oppure a un pubblico più largo, talvolta è anche una, diciamo, di quelle linee, no, di tensione attorno a cui si costruisce la poesia degli ultimi anni, no? Perché dagli anni 80 appunto in avanti c'è anche chi ha voluto praticare per esempio lo spontaneismo. E tuttora c'è chi in qualche modo, magari arrivandoci da una teorizzazione complicatissima, cerca di scrivere dei testi che non significano niente se non quello che se non il fatto che siano testi oggettuali, adesso poi magari faremo degli esempi qui di letteralità, no? Come si dice. Ecco, però io credo che diciamo il fatto che molti poeti siano anche critici non è la prima ragione della marginalità, se vogliamo, della poesia, ecco. Che non è un male, non è un male di per sé in assoluto, però è una cosa che possiamo interrogarci, dobbiamo. La prima, allora io adesso voglio citare Spinazzola, no? Perché lo chiedo sempre agli esami, ma
tanto l'ho citato,
più, ormai, cioè lui chiaramente
si chiama preterizione.
Sì, dice che la linea dominante della poesia del Novecento è persegue un'originalità rovellata, ecco, detto così un po' così. Però è vero, nel senso che prima c'era l'influsso della tradizione, poi l'orfismo ermetico, dopo abbiamo avuto lo strutturalismo, la semiologia, lo sperimentalismo, quindi però sicuramente un discorso poetico linguisticamente impegnato oppure teoreticamente impegnato è maggioritario nella tradizione del Novecento e tuttora non mi sbilancio, però quando si pensa alla poesia pensiamo a qualcosa di ostico per la poesia del Novecento. Per esempio io lo dico perché ho studiato un poeta, Zanzotto, che è quasi irrepellente, no? In una sua certa fase. No, e io ho pensato così, cioè io alcuni libri di Zanzotto, la prima volta che li ho aperti, ne venivo urtato, ecco, insomma, no? perché un asintattismo, oscurità programmatica, calcolata anche, mito della non comunicazione, dell'intransitività della lingua. Quindi questo, adesso non che tutti i poeti siano così, però questo aspetto sicuramente deve essere tenuto presente dal critico, quindi non credo che sia solo colpa del poeta. Di fatto poi il poeta, che è anche critico, come sempre si è detto e si continuerà a dire, critica anche se stesso quando critica gli altri, però quindi molte volte sta parlando di se stesso quando parla di altri. Io credo che, come ogni critico, anche il poeta critico esibisce delle prese di posizione. Io credo che il critico sia chi posiziona i testi, no? Dal punto di vista del valore, dal punto di vista della fenomenologia, come sono fatti, come funzionano e perché. Quindi, se un poeta fa questa operazione, cioè prende posizione nel campo della critica, in automatico sta aggiungendo questa presa di posizione critica, per esempio fatta nei confronti di un altro poeta, alle prese di posizione che lui fa nell'opera. Adesso l'ho detto in modo complicato, però insomma, si capisce. Se io sono un poeta, appunto, con i miei testi, con i miei libri, vado in una certa direzione, no? Prendo, faccio delle scelte, no? Faccio una poesia piuttosto che un'altra. Poi se anche in sede di razionalizzazione critica parlo di Dante, di Umberto Fiori, di un mio amico, non so, ecco, questo sto aggiungendo materiale, no? Quindi se poi io devo andare a leggere la sua poesia, criticamente sarò condizionato anche certo, da quel materiale, certo. Questo è un classico di studio. Quindi se per esempio nel caso di Zanzotto è lampante, no? Addirittura io credo che cioè, per certi versi sia anche più gratificante la lettura di certi suoi saggi critici che di questi poetici senza nulla togliere.
Grazie per le risposte. Allora, prima magari di passare a delineare anche quelle che mi sono sembrate un po' le tre linee, appunto, una che riguarda anche questo libro come oggetto, certo, che riguarda la poesia di ricerca o anche l'avanguardia, una più propriamente lirica e un'altra invece legata proprio alla performance, all'oralità. Riflettevo su quello che potrei chiamare il bisogno di poesia. Se esiste questo bisogno di poesia, mi chiedevo, questo bisogno di poesia può essere trovato anche in altre forme, come ad esempio nella canzone, nei testi della canzone, oppure diciamo ci viene offerto qualcosa di totalmente diverso? Proprio a proposito appunto del nuovo orizzonte transmediale, Giovannetti appunto scrive che è importante scoprire certi possibili adempimenti che in un testo poetico agiscono meglio rispetto a quanto non accade in tutti gli altri tipi di testo. Quindi mi chiedevo quali fossero questi adempimenti, perché possono soddisfare maggiormente un fruitore, quindi non è lo stesso il bisogno di poesia rispetto al... perché cioè, ho pensato che a volte magari le persone questo bisogno di poesia vadano a reperirlo in altre forme. Era un po' questo.
Sì, sì, sì. No, ma allora io mi ricollego alle cose che ho detto prima. Cioè, allora, in fondo veniamo anche da un mondo che ci dice è importante leggere, voi dovete leggere. Allora, leggere, cosa vuol dire leggere? Si leggono tante cose. Va a finire che leggere significa leggere i romanzi, si leggono i romanzi, oppure i saggi. Leggere la poesia, curiosamente, viene dimenticato, o meglio, viene preso sempre in considerazione perché a scuola facciamo leggere poesia. Ma poi diventa quel compito scolastico che si conclude dentro il mondo scolastico. Cioè, hai letto la poesia, hai fatto il tuo esercizio, hai risposto all'interrogazione, conosci Leopardi, conosci Montale, hai preso 4, hai preso 8, è finita lì. E infatti finisce così. Che è finito, fatta la maturità, addio poesia, addio Montale, addio tutto il resto. Cioè, nel senso che noi non impariamo mai a leggere la poesia. Cioè, parliamo di leggere, ma poi leggere la poesia resta una cosa, come dire, non spiegata, non presa in seria considerazione, perché non sappiamo assolutamente che cosa succede nella testa della gente quando legge una poesia, quando la legge con un interesse personale. Questo volevo dire, cioè ci sono, mi spavento ho usato veramente la parola adempimenti,
sì, sì,
c'è quella parola lì che abbia usato, che insomma, quando tu leggi una poesia succede qualcosa di particolare che non succede quando leggi un romanzo, questo volevo dire molto banalmente. E credo che su questo dobbiamo un po' ragionare. Allora c'è questo signore che si chiama Jonathan Kahler, che 3 anni fa ha pubblicato un libro bellissimo che non verrà mai tradotto in italiano, Teoria della lirica, nessuno mai lo tradurrà, perché però insomma lo si trova facilmente, forse ve lo possiamo anche regalare, perché se, no, come i book lo possiamo estrarre e quindi farlo circolare in modo abusivo. E quindi se lo leggete imparate un sacco di belle cose su cosa vuol dire leggere poesia, cioè Kahler dice guardate che succedono cose che non sono appunto quelle del romanzo, che non sono quelle del racconto, l'evento poetico è un evento che avviene nell'interiorità del lettore secondo una serie di modalità interessantissime che implicano per esempio la ripetizione della lettura, appunto quello che diceva Fortini, no, una poesia non si legge una volta, la si deve rileggere, alla prima lettura la poesia può non dire assolutamente nulla, può respingerci come appunto abbiamo detto nel caso di Zanzotto, e anche questa ritualità della poesia, la poesia come evento ritualizzato che si ripete è qualcosa da prendere in considerazione. In effetti la scuola questo poverina tentava di farlo, solo che lo faceva e continua a farlo in un contesto un po' strano. Sulla canzone non so più cosa dire perché sono 35 anni che dico questa cosa, sì, da un lato è vero, dall'altro lato non è vero, nel senso che la canzone è un po' una scorciatoia, la canzone implica sempre la musica evidentemente, è un altro tipo di fruizione. Però la poesia performativa che si avvicina alla canzone ci permette di vedere certe cose della canzone che si trovano anche nella poesia. Sono piani un po' diversi, quindi un conto è la lettura silenziosa, un altro conto è l'ascolto. Io sono sempre convinto che i momenti performativi siano importanti, l'ho già detto prima, e così quindi la canzone è un ambito interessante, però tutti sappiamo, no, che un testo che tutti amiamo di De André, tutti amano De André, dicono è il grande poeta, quando lo ascoltiamo è bello, è bello, è bello, è bello, quando lo leggiamo è una schifezza, perché lo sappiamo benissimo, no? Conclusione di Marinella, non la ripeto, è che tutti conoscono a memoria, però dal punto di vista retorico letta è una pessima poesia, e allora questo è un problema su cui si può ragionare. Basta, non dico altro.
Grazie. Non so se intervenire o vado avanti. Non so, possiamo proprio... Sì, volevo proprio chiedere se è possibile delineare meglio queste tre linee, se fosse possibile, magari partendo anche dagli anni Ottanta un po', capire cosa è cambiato. Cioè, da quando è che queste tre linee si possono prospettare queste tre linee, e se questo se magari è troppo schematico, non so, di sicuro, perché volevo appunto chiedere un attimo se è possibile fare una panoramica breve, non so.
Le tre linee sono poesie di ricerca,
sì, poesia di ricerca.
Comunque era come tutte le più belle cose, vi vesti solo un giorno.
Sì.
Se lo leggete non è più bello, se lo canta lui
potrebbe
bello.
Sembrare anche proprio dell'Insta Poets quasi,
sì. Però è così, in effetti per la canzone vale quasi sempre. Allora va bene, tre linee
forse già fatto le linee
ma no, vabbè, io ho provato a il mio ragionamento è questo: fondamentalmente c'è un'onda lunga della poesia lirica che malgrado tutto quello che è stato detto, si è solo riformata, si è parlato, no, di fine, dopo, la lirica, eccetera, eccetera. Però il lirico, una certa tradizione lirica continua ad esistere. Sicuramente la cesura degli anni 60 ha portato a una riforma della tradizione lirica italiana, quindi Sereni, Luzzi e altri, insomma, non sono passati in vano. C'è stato negli anni 60, Caproni naturalmente, un momento di trasformazione dall'interno della tradizione lirica, però ritroviamo grandissimi poeti lirici ancora che possiamo leggere dentro una tradizione, perlomeno da Leopardi in poi, che si può leggere, e dico sempre, ormai purtroppo queste cose ripeto fin troppo spesso, se prendo la poesia di Anna Maria Carpi la posso leggere tranquillamente in continuità con Leopardi, sono altro perché c'è una metrica che mi riporta la canzone libera leopardiana. Quindi questa tradizione c'è, e negarla è veramente suicida. Ci sono tanti miei amici scrittori d'avanguardia che dicono no, questi sono vecchi, sono cose da rifiutare, no? Lo dico anche nel libro, lo dicono a volte anche pubblicamente, secondo me è ridicolo, perché poi per esempio c'è lo stesso Umberto Fiori, per dire, che è dentro questa, poi insomma, i nomi che possiamo fare sono Milo De Angelis, naturalmente c'è questa onda lunga del lirico che negare sarebbe veramente suicida, eccetera eccetera. Poi dobbiamo andare avanti, dai.
Qui ovviamente ci vorrebbero ore, no? Sì, fare infatti un minimo panorama, però la cosa che si può dire, proprio detto malissimo, è che negli anni 70 c'è una grande liberazione, un grande eclettismo, uno sperimentalismo per cui i poeti si buttano, no? Chi nelle sperimentazioni guardite, neoavanguardistiche, chi appunto invece con un ritorno alla spontaneità, altri come De Angelis, tutti, o Conte, Giuseppe Conte, recuperano l'orfismo, no? Quindi neoermetici. Dopo questo, negli anni Ottanta, c'è, appunto, dice, adesso io mi sto appellando a un saggio di Afribo, nel manuale, quello che c'è, nel lavoro suo, e negli anni Ottanta c'è una specie di ritorno all'ordine, quindi si sente il bisogno di rientrare un po' nei ranghi, molti poeti o tentano una via più comunicativa, e questo forse è anche una tendenza generale della post-avanguardia. Chi invece, e poi ci sono i neometrici, insomma, che recuperano la tradizione. Ecco, ma se dovessi fare una sintesi proprio brutale di quello che mi sembra il tratto più importante, è che, detto tra l'altro da tanti critici, la tradizione perde in qualche modo il valore normativo, no? Cosa vuol dire, no? Cioè, prima non è che c'era una tradizione sola, c'erano tante tradizioni anche prima, però la cosa si complica ancora di più dopo questa ondata di sperimentalismo, per motivi sia interni alla storia della poesia che relativi alla storia culturale dell'Italia. Non si può più riferirsi a una serie di maestri identificabili, non ci si sente più parte di, anche dialetticamente, ma di un di una comunità che va in una direzione o in varie direzioni, no? Ma in qualche modo si è lasciati soli, no? C'è un rapporto con la tradizione, io potrei dire si passa a una specie di politeismo, no? Più, dove ognuno può tentare una strada, no? Ma non è sanzionato dalla tradizione, cioè, quindi non è che se io recupero i neometrici, la metrica più stretta, le sestine, allora mi sento, no, cioè in qualche modo il valore normativo della tradizione viene a mancare e quindi c'è una libertà maggiore, ecco. Quindi molti poeti recuperano, per esempio Pusterla, mi viene in mente Pusterla che parte riferendosi magari al secondo montale, poi ripiega sul primo montale, c'è chi riprende Penna, c'è chi, insomma, molti poeti, c'è chi si rifà ai poeti classici, quindi, però il tratto comune, insomma, è questa specie di, secondo me, di entrata in un politeismo, non è solo smarrimento, sì, ma sì, non è solo confusione, ma è che se io faccio una scelta non c'è più una garanzia, quindi in qualche modo mi sento sempre le spalle un po' scoperte, se sto attento a questo tipo di cose. C'è un bel saggio pubblicato sull'Ulisse da Luigi Simonetti nel 2011 che dice: mito delle origini, nevrosi della fine. Lui ha provato in qualche modo a sintetizzare delle posizioni ideologiche, no? Che partono dagli anni 80, 70, 80 in avanti, che sono alcuni poeti appunto che esibiscono la forma in modo violento, no? Perché hanno questa nevrosi della fine, sono degli apocalittici, così, in qualche modo anche in una contestazione, no? Postuma della società, invece mito delle origini, come De Angelis, come lo spontaneismo, come il neofismo, poeti che invece che tentano di abbeverarsi alle fonti dell'essere, insomma di tornare a un mito originale, ecco, la poesia che può attingere alla realtà, alla verità originale. Quindi questo è un brevissimo accenno, non so se vuol dire qualcosa.
Sì, no, volevo dire che poi se vogliamo semplificare, a me piace semplificare, ci sono poi quelli che in realtà si riconoscono in una paradossale tradizione che è la tradizione dell'avanguardia. Cioè la cosa che oggi può divertire molto è che ci sono questi, diciamo, una famiglia di post lirici smarriti e anche problematici, perché non c'è più un'origine, anche se poi si va a cercare gli archetipi, ma poi di fatto la poesia è vista come una scommessa, no? Che ricomincia ogni volta perché non ci sono più i fondamenti. Ma gli avanguardisti, di cui io sono amico e che difendo a spada tratta, sono quelli che hanno più certezze. Cioè oggi i post-avanguardisti, quelli che si chiamano poeti di ricerca, sono quelli catafratti di certezze, anche se poi rischiano enormemente, non c'è dubbio, ogni tanto fanno cose che la gente si rifiuta di capire, cioè, che non sembrano più poesie, però si sentono molto più forti, paradossalmente proprio di una tradizione che è quella, forse più che dell'avanguardia, della neoavanguardia, no? Ci sono dei fenomeni nella nostra cultura, forse più interessante è che un signore che si chiama Nanni Balestrini, che oggi ha 83 anni, può vantare una carriera intellettuale e letteraria che è cominciata nel 1953-54, quindi calcolate voi quanti anni fa, ininterrottamente questo signore ha, no, calcato le scene della poesia sempre, no, in primo piano, da protagonista. Quindi questo invecchiamento dell'avanguardia e della neoavanguardia, che però al tempo stesso ha garantito fondamenti a generazioni anche di poeti giovanissimi, per cui adesso è inutile fare dei nomi, non facciamo i nomi, e quindi questo è un altro tema molto interessante, di una poesia che è vecchia nuova al tempo stesso, in un quadro, io lo chiamo postmoderno, però insomma dove perlomeno possiamo dire ci sono fenomeni che non sono quelli degli anni 60, 70, 80, anche se negli anni 70, 80 è cominciata la grande mutazione che ci ha portato ai risultati che abbiamo sotto gli occhi adesso.